febbraio 1999. Il presidente di LVMH, Bernard Arnault, siede su una poltrona rosa imbottita in un hotel di Midtown. Con gli occhiali da lettura sul naso, esamina i report sulle vendite del gruppo, ma fatica a concentrarsi. In questi giorni ha un unico pensiero fisso: comprare Gucci. Arrivato a metà del report, qualcuno bussa alla porta. Fuori c'è il fatturino. Ha in mano un vassoio d'argento su cui è appoggiata una busta dell'hotel. Un fax per lei. Arnaud tira fuori una banconota da $1, la porge al fatturino e prende la busta. Dopo averla aperta, ne estrae un foglio lucido e piegato. Mentre legge la breve missiva del suo vice, aggrotta confuso le sopracciglia folte e spesse. Si avvicina al telefono accanto al letto e chiama la sede centrale di Parigi. Il suo vice, Pierre Godet, risponde subito. Bernard? Pierre, che significa questa lettera? Che cos'è un ESOP?
Employee Stock Ownership Plan. Gucci lo ha usato per emettere un sacco di altre azioni. Ci hanno fregato.
Arnaud stringe la cornetta così forte che le sue nocche diventano bianche. Il suo viso invece è rosso fuoco. No, non possono emettere così tante azioni. La borsa di New York lo vieta espressamente, lo abbiamo chiesto all'avvocato. Godet esita.
Sì, ma gli è sfuggito un dettaglio. C'è un'eccezione per le aziende con sede fuori dagli Stati Uniti.
Mi prendi in giro? Quanto lo paghiamo questo tizio?
Ascolta, forse è comunque illegale, ma dovremmo fare causa a Gucci nei tribunali olandesi.
Bene, allora facciamolo. Subito.
Ci stiamo lavorando, ma c'è un'altra questione.
Che c'è ancora?
Nei contratti di De Sole Ford c'è una clausola che consente loro di mollare Gucci se cambia la proprietà.
La stampa la definisce la bomba Dom Tom. È una pillola di cianuro per disincentivare una possibile acquisizione ostile. Arnaud ringhia dalla rabbia. Non gli importa di perdere De Sole. Può assumere un altro AD, ma Tom Ford è il direttore creativo nonché il responsabile della rinascita di Gucci. Dall'altro capo del telefono, Godet si schiarisce la gola.
Dunque, alla luce di ciò, vuoi ancora procedere con la causa? Forse ci conviene lasciar perdere.
Io non lascio perdere. Io voglio Gucci e voglio Tom Ford. Faremo il necessario per averli entrambi.
Ok, ricevuto.
Arnaud è determinato a vincere, ma rispetto ai mesi precedenti, la lotta si fa ancora più dura. Da Wondery io sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari. Nell'episodio precedente, il senso del design di Tom Ford e il fiuto per gli affari dell'AD Domenico De Sole hanno reso Gucci il marchio di moda e accessori più in voga al mondo. Intanto, da Louis Vuitton, Arnaud voleva prendere parte all'azione. Si è messo dunque alla ricerca di uno stilista che potesse creare la prima linea di abbigliamento. La scelta è ricaduta su Marc Jacobs, un designer giovane e provocatorio di New York, ma la collaborazione ha avuto un inizio difficile. Tuttavia, quando l'economia asiatica è crollata, insieme alle azioni di Gucci, Arnaud ha visto un'opportunità per ampliare l'impero LVMH. Ora De Sole sta combattendo con tutte le sue forze. Ma per riuscire a tenere Gucci lontano dalle grinfie di Arnaud, è costretto a scendere a compromessi rischiosi. E la scommessa di Arnaud su Marc Jacobs dà i suoi frutti, facendo tornare Louis Vuitton di nuovo in auge proprio mentre Gucci vacilla. Questo è il quarto episodio, La bomba Dom Tom. Febbraio 1999. Tom Ford si allontana dalla finestra del soggiorno nel suo appartamento parigino dopo aver chiuso le tende. Si mette sul divano sdraiandosi accanto al suo partner Richard Buckley. Se n'è andato. Nelle ultime ore Ford ha tenuto d'occhio un'auto parcheggiata dall'altra parte della strada. È convinto che l'uomo all'interno sia un investigatore assunto da Bernard Arnault. I tribunali olandesi hanno predisposto il congelamento sia delle azioni di Gucci acquistate da Arnault, sia di tutte quelle emesse da De Sole tramite l'ESOP, in attesa di stabilire se sia stata una mossa legale. Ford allunga le gambe su un puff. Che situazione incasinata, eh? Buckley appoggia sul petto il tascabile che sta leggendo. A proposito, mi piace, Dom, lo sai. Ma pensi davvero che sarà in grado di farcela? Arnault è uno squalo, non perde mai. Ford prende il bicchiere di Buckley e beve un sorso di vino. Ne abbiamo già parlato. Se Arnault vince, il mio contratto è chiaro, sono libero di andarmene. Magari fonderò un mio brand. Certo. Buckley si riprende il bicchiere di vino e ne dà un sorso. Hai pensato a come potrebbe essere avere alle spalle la forza del gruppo LVMH? Non sarebbe male. Arnault vuole che tu rimanga con Gucci, perciò avresti una certa influenza. Potresti almeno incontrare Arnault e vedere come sarebbe lavorare con lui. Ford gli ruba il bicchiere e lo scola prima che Buckley possa protestare. Mentre tracanna il vino, si rende conto che Buckley ha ragione. Gli piace lavorare con De Sole, ma a conti fatti non gli deve niente. Restituisce il bicchiere vuoto a Buckley. Hai ragione. Organizzerò un incontro, ma prima ci vuole altro vino. Buckley gli afferra con delicatezza la nuca. Sei un monello. L'alleanza tra De Sole e Ford è considerata la chiave del successo di Gucci. E ora Ford sta pensando di abbandonare De Sole e di unirsi a uno dei businessmen più spietati al mondo. È una scelta rischiosa. Londra, febbraio 1999. Bernard Arnault fruga nel suo portagioie alla ricerca del fermacravatta che vuole indossare. Quello tondo con il bordo inciso. Tra un'ora incontrerà Tom Ford per pranzo. È un incontro che Arnault vuole che avvenga per una serie di motivi. Uno di questi è che Ford possiede 2 milioni di azioni di Gucci. Se si allea con Arnault, De Sole sarà fuori dai giochi. Arnault trova il fermacravatta e lo infila sulla cravatta marrone. Chiude il fermacravatta e risponde al telefono. Pronto?
Signor Arnault, c'è il signor Ford in linea.
Un filo di preoccupazione avvolge Arnault. Non trova una buona ragione per cui Ford lo chiami a solo un'ora dal loro incontro. Per favore, me lo passi. Prima ancora di poter parlare, sente Ford gridare dal telefono.
A che gioco stai giocando?
Arnault lancia un'occhiata alla pila di giornali sul comodino che si è fatto consegnare dall'hotel quella mattina. Le pagine color pesca del Financial Times spiccano tra il grigio degli altri. Arnault sospetta che Ford lo stia chiamando per un articolo che parla sia del pacchetto retributivo di Ford con Gucci, sia dell'imminente incontro tra Ford e Arnault.
Non so di cosa parli.
Oh, ti prego, l'articolo!
Ah, sì, l'ho visto. Certo che l'hai visto. È stata un'idea di Louis Vuitton. Che ti dice il cervello? Sono cose private. Pensavi che se Dom l'avesse scoperto, si sarebbe arrabbiato al punto da costringermi a schierarmi con te? Ascoltami bene, questi trucchetti da 4 soldi non basteranno a dividere me e Dom.
Senti, che ne dici se ne parliamo a pranzo?
Non verrò a pranzo con te. Io vado in guerra.
Arnaud riaggancia. Nel tentativo di disinnescarla, la bomba Dom-Tom gli è appena esplosa in faccia. Deve decidere la prossima mossa. E subito. Nel frattempo, l'Esop ha fatto guadagnare tempo a De Sole, che l'uomo sta usando per fare le sue mosse. Londra, marzo 1999. De Sole cammina nel salotto di una casa di proprietà della Morgan Stanley. Tom Ford è al suo fianco. Di fronte a loro, appoggiato al divano, c'è François Pinault. È un uomo sulla sessantina con i capelli diradati e gli occhi azzurri. È il proprietario della più grande impresa di vendita al dettaglio d'Europa, nonché il miglior candidato per De Sole Ford come cavaliere bianco, un acquirente amichevole che rilevi Gucci al posto di Arnaud. Nelle ultime settimane hanno contattato diversi acquirenti, ma tutti hanno rifiutato. Stanno esaurendo tutte le opzioni. De Sole indica se stesso e Ford. In 5 anni, Tom e io abbiamo fatto salire le vendite di Gucci da 200 milioni di dollari a 1 miliardo. Ford interviene. Ma sappiamo anche che non raggiungeremo mai i 2 miliardi facendo sempre le stesse cose. De Sole scuote la testa assecondandolo. No, per passare al livello successivo, Gucci dovrà diventare un'azienda multibrand. Cerchiamo un partner che condivida la nostra idea. Pino sorride. Beh, visto il mio passato, sapete che mi piace costruire. Pino ha mollato gli studi per lavorare nella segheria di famiglia quotandola in borsa nel 1980. Con quel capitale ha ampliato il suo impero. Ha infatti acquistato il brand di sneaker Converse, l'azienda di valigie Samsonite e la casa d'aste Christie's. Ad oggi è il 35esimo uomo più ricco al mondo, ma in Francia c'è un uomo d'affari che lo supera di gran lunga. Bernard Arnault. Pino si è sempre tenuto fuori dal settore dei beni di lusso, ma le cose potrebbero cambiare. Scommetto che molti hanno avuto paura di mettersi contro Arnault. Ciao, proprio così, esatto. Beh, io no. Perché Arnault dovrebbe tenersi tutto il divertimento? De Sole e Ford si scambiano uno sguardo d'intesa. È esattamente ciò che volevano sentirsi dire. Pino si siede. Ma prima avrei una questione da chiarire. Ho saputo dai media che il giudice vi ha ordinato di riaprire le trattative con LVMH. De Sole annuisce. Sì, la prossima settimana. In tal caso, sigliamo l'accordo prima della settimana prossima. De Sole alza le sopracciglia.
La settimana prossima?
Sì, e se non risolviamo la questione prima che ricominciate le trattative con LVMH, l'accordo salta. È chiaro? De Sole e Ford si guardano. Non sanno se possono farcela, ma non hanno altra scelta. Assolutamente sì. Fantastico, ottima idea. I tre si stringono la mano e telefonano agli avvocati. Dovranno fare le notti in bianco se vogliono chiudere l'affare in tempo. Parigi, 19 marzo 1999. Arnaud irrompe nella sala conferenze della sede LVMH. Stava tenendo un discorso al ritiro dei dirigenti di Louis Vuitton a Disneyland Paris, quando un assistente gli comunica che François Pinault aveva appena acquistato Gucci. Si precipita subito alla sede centrale per una riunione d'emergenza. Arnaud si accascia su una sedia a capotavola e si guarda intorno. Ci resta solo una mossa. Pierre Godet, il suo vice, lo scruta con diffidenza. Sei sicuro? Certo che sono sicuro. Presenteremo un'offerta per l'intera azienda. Non mi arrenderò tanto facilmente. Dovranno lottare con me fino alla fine. Va bene, e quanto vuoi offrire ad azione?
$81. In tutto fanno più di 8 miliardi di dollari.
Sì, so contare.
Pensi che Gucci valga davvero così tanto?
Vale quanto sono disposto a spendere. Scettico, Godet alza le sopracciglia. ma tiene per sé le sue preoccupazioni.
Prepareremo l'offerta.
Arno annuisce. Lui e De Sole hanno fatto di tutto per ottenere il controllo di Gucci. Ora tocca agli azionisti. Rimarranno con Pinot, ovvero dalla parte di De Sole e Tom Ford, oppure il lupo in cashmere dimostrerà ancora una volta che è lui il predatore alfa dei beni di lusso. Amsterdam, aprile 1999. Domenico De Sole stappa una bottiglia di champagne sulla prua di una chiatta gremita di gente. Osserva il tappo di sughero che si inarca nel cielo e finisce nel canale. Si gira verso la folla di dirigenti di Gucci. Lo champagne trabocca dalla bottiglia e gli cola sulla mano.
Sapete cosa mi piace di questo champagne?
Non è del gruppo LVMH.
Esatto, è indipendente da LVMH, proprio come Gucci.
Tutti iniziano ad applaudire. Il consiglio ha respinto l'offerta di Arnault per l'acquisto di Gucci a favore di De Sole, Tom Ford e François Pinault, perfino quando Arnault ha proposto $91 ad azione. De Sole reclina la testa all'indietro e beve un bel sorso di champagne. Attraversa la folla, riceve congratulazioni e pacche sulle spalle da tutti quelli che incrocia.
Congratulazioni, bravo! Abbiamo vinto! Evviva Gucci!
De Sole trova Ford sulla poppa della chiatta a fumare.
Tom!
Ford gli sorride.
Dom!
De Sole gli porge la bottiglia di champagne.
Ho una domanda molto importante da farti. A parte te, chi è lo stilista più interessante al momento?
Ford tira una boccata dal sigaro ed espira il fumo sopra la testa di De Sole.
È ovvio,
Alexander McQueen. McQueen è uno stilista scozzese che ha lanciato il suo brand a 23 anni e si è subito guadagnato la fama per i suoi modelli eccentrici. De Sole si illumina.
È il direttore creativo di Givenchy?
Givenchy è una maison francese fondata negli anni 50 e acquistata da LVMH negli anni 80. Ford annuisce con aria sorniona.
Esatto, ma pare che sia frustrato dal fatto che LVMH non voglia investire nella sua linea.
E Gucci potrebbe dargli una mano a proposito.
Secondo me ne vale la pena.
De Sole beve un altro sorso dalla bottiglia di champagne. Ha battuto Arnault una volta e non intende fermarsi adesso. Questo è il momento di gloria di Gucci. Poco dopo, Gucci annuncia di aver acquistato il 51% della linea omonima di McQueen. È la prima azienda esterna in cui Gucci investe. L'obiettivo di De Sole è trasformare la società in un impero. Ma mentre Arnault e Louis Vuitton si leccano le ferite, la sua scommessa su Marc Jacobs sta per dare i suoi frutti. Parigi, anno 2000. Marc Jacobs è sul retro della casa di un amico con un bicchiere di vino in mano. Nel soggiorno c'è una grande festa, ma Jacobs non se la sente di socializzare. È troppo distratto dal lavoro. Nei 3 anni da direttore creativo di Louis Vuitton, sente che il suo lavoro è stato buono, ma non è stato eccezionale e non ha portato un gran numero di nuovi clienti al brand, cosa che era chiamato a fare. Si sente come un codice che non riesce a decifrare e che lo sta tormentando. Jacobs apre la porta della camera da letto. Gli serve un momento per ricaricarsi, dopodiché tornerà a festeggiare con la sua solita vivacità. Si siede su un angolo del letto e appoggia il bicchiere su un baule nero. Tira fuori dalla tasca un pacchetto di sigarette. Appena accende la sigaretta, si accorge che quel baule non era sempre stato nero, è stato ridipinto e sotto c'è un disegno. Si avvicina incuriosito per vedere meglio. Gli scappa una risatina. Non è un baule qualsiasi. È di Louis Vuitton e il disegno che è stato coperto è il famoso monogramma. Se avessi osato alterare il monogramma in quel modo. Una delle regole ferree di Louis Vuitton prevede che Jacobs non possa alterare minimamente il monogramma. All'improvviso l'uomo raddrizza la schiena. La mente corre. Se avessi osato alterare il monogramma... Jacobs cammina preso dall'ispirazione. Lui sa come lasciare il segno e attirare nuovi clienti, ma dovrà convincere i capi a violare uno dei loro principi cardine. Parigi, anno 2000. Mark Jacobs cammina davanti all'amministratore delegato di Louis Vuitton, Yves Carcel, e al suo vice. Jacobs parla con una tale passione e una tale energia da permeare l'atmosfera intorno a lui. Ciò che vi propongo è già successo. Pensate alla Mona Lisa di Marcel Duchamp. C'è magia nel deturpare un'icona per creare qualcosa di nuovo ma altrettanto potente. I dirigenti si scambiano tra loro uno sguardo inquieto. Carcel intreccia le dita e appoggia le mani davanti a sé sulla scrivania. Non lo so. Jacobs stringe i pugni e li agita. Vi dico che se facciamo le cose per bene e trasformiamo il logo in qualcosa di moderno e cool, attireremo un pubblico del tutto nuovo. Gente che ora non comprerebbe un Louis Vuitton neanche per sbaglio. Il vice si sporge in avanti. Ok, come farà a sapere di aver fatto un buon lavoro e di aver davvero creato qualcosa di cool e moderno? Beh, non lo farò da solo. Collaborerò con Steven Sprouse. Steven Sprouse è uno stilista che è salito alla ribalta negli anni Ottanta coniugando l'alta moda con l'estetica punk. Sprouse farà un figurone e il suo coinvolgimento attirerà l'attenzione della stampa. Carcel annuisce e si rivolge al suo vice parlando a bassa voce. Potrebbe avere ragione sulla stampa. Il suo vice annuisce. Potremmo creare le borse solo per le sfilate e servizi fotografici, senza metterle in produzione. Sì, mi sembra un buon compromesso. Carcel si gira verso Jacobs. Ok, proviamo. Jacobs batte le mani e inizia a saltare in punta di piedi. Sarà un successo, lo sente. Jacobs e Sprouse collaborano per creare un font che sembri scritto a mano, da usare per disegnare le parole Louis Vuitton su alcune borse, dando l'idea che il logo sia stato scarabocchiato. Si tratta di un'estetica pop punk che stravolge l'immagine che la gente ha del brand e è un successo. Al debutto della serie nel 2001 il pubblico va in delirio. Le persone che vogliono la borsa col nuovo logo sono talmente tante da far avviare la produzione. La collaborazione porta all'azienda un volume d'affari pari a 300 milioni di dollari. E mentre Jacobs porta nuovo entusiasmo a Louis Vuitton, Gucci si trova davanti a un bivio inaspettato. Londra, 2004. Frida Giannini siede di fronte a François Pinault passandosi una mano tra i lunghi capelli biondi. È nervosa, ma spera di non darlo a vedere. Pino esamina il suo portfolio. Negli ultimi due anni Giannini è stata il capo designer delle borse di Gucci e ora sta per diventare capo dell'abbigliamento femminile. È un grande passo avanti che non si aspettava di certo di fare così presto. Ma a sorpresa di tutti, Tom Ford e Domenico De Sole hanno lasciato Gucci per fondare un proprio brand dopo che le trattative con Pinot per il nuovo contratto si sono arenate. Sembra che Pinot non abbia concesso loro il grado di controllo che desideravano. È un grande cambiamento per Gucci e una grossa opportunità per Giannini. Pinot alza lo sguardo dal portfolio e sorride. Impressionante. La nomino a capo dell'abbigliamento femminile. Cosa porterà la prima sfilata? Qual è la sua idea? Giannini sorride. Ha la risposta pronta. Prima di tutto, è bene ribadirlo, io non sono Tom Ford. Non sarò in grado di fare ciò che ha fatto lui, ma credo sia un bene. Tom è un genio, non c'è dubbio, ma ha uno stile molto aggressivo e molto sexy, e questo allontana tanti clienti quanti ne attira. Ci sono clienti che vogliono un look più classico e raffinato. Progetterei abiti per loro. Pinot annuisce. Lei ha proprio ragione, ci serve qualcuno che porti Gucci su una nuova strada. Non vogliamo qualcuno che imiti Ford. Credo ci siano delle risorse che non sono state sfruttate. Gucci ha più di 80 anni. Ci sono decenni di archivi da cui trarre ispirazione. Non voglio reinventare la ruota. Guardiamo a ciò che Gucci ha fatto in passato e vediamo come aggiornarlo per il presente. È una buona idea. Giannini sorride, colma di fiducia in se stessa. Può farcela. Ora è a capo dell'abbigliamento femminile. Ma prendere il posto di Tom Ford è un compito arduo. E se sia o meno all'altezza è un grosso interrogativo. Soprattutto mentre Marc Jacobs e Louis Vuitton continuano a crescere. Firenze, ottobre 2008. Frida Giannini fissa la finestra dell'ufficio cercando di memorizzare il panorama. Potrebbe essere l'ultima volta che lo vede. Il nuovo AD di Gucci, Patrizio Di Marco, sarà lì da un momento all'altro. Nei 6 anni trascorsi a Gucci, Di Marco è il suo quarto AD, ma questa è la prima volta che affronta la transizione da quando è direttrice creativa. Pensa di restare senza lavoro a fine incontro. Il rapporto tra AD e direttore creativo è così stretto che i primi tendono a voler assumere anche l'altro ruolo. Suona l'interfono da cui esce la voce del suo assistente.
Il signor Di Marco è qui.
Giannini fa un respiro profondo. Grazie, lo faccio entrare. Giannini si alza, si sistema la gonna e va alla porta. Di Marco entra deciso. I suoi capelli scuri gli cadono sulla fronte sfiorando gli occhiali. La donna è sorpresa da quanto sia bello. Aveva visto delle foto su internet, ma non gli rendevano giustizia. Giannini allunga la mano.
Sono Frida, piacere di conoscerla.
Patrizio, piacere mio. Giannini indica un divano contro la parete in fondo all'ufficio. Si accomodi. Di Marco si siede sprofondando nel divano. Giannini prende posto di fronte a lui. Lo torreggia godendosi il senso di potere che l'altezza le dà. Indica una valigetta in pelle appoggiata sul tavolino.
Questo è un portfolio con tutti i miei progetti da direttrice creativa. Sarò lieta di illustrarglieli e di spiegarle l'idea dietro ciascuno.
Wow, è preparata. Non mi aspettavo nulla di così formale come primo incontro.
Beh, so che per il colloquio per il ruolo di AD ha redatto un documento di 150 pagine su tutto ciò che avrebbe fatto come capo di Gucci. Dovevo seguire l'esempio.
Touché. Le sorride, gli brillano gli occhi. Giannini ricambia. È sorpresa nel vedere che quell'uomo potrebbe davvero piacerle. Di Marco si passa la mano tra i capelli.
Ma seriamente, ho fatto i compiti, conosco bene il suo lavoro. La stampa non è stata molto favorevole, vero? Giannini passa alla difensiva. I critici hanno definito i suoi modelli poco stimolanti. Si vendono bene, ai clienti piace il ritorno al classico.
È vero.
Il problema grave è che i gestori stanno riempiendo le nostre boutique di prodotti scadenti con il logo GG. Il nostro design perde valore. Noi dobbiamo cambiare.
Noi?
Sì. Non voglio un direttore creativo che si spinge sempre oltre i limiti. Lo trovo arrogante e pretenzioso. Affidarsi ai classici negli archivi, invece, è intelligente. Giannini sorride.
Ah, non me l'aspettavo proprio.
Allora, siamo d'accordo? Collaboriamo?
Sì, volentieri.
Bene, devo farle una domanda. Possiamo spostarci su quel tavolo laggiù? Indica il tavolo rotondo al centro, dove si tengono le riunioni. Giannini annuisce. Non sente più il bisogno di affermare il suo potere su di lui. La donna mantiene il ruolo di direttrice creativa, usando gli archivi come fonte di ispirazione per i suoi modelli. Un anno dopo, Giannini e Di Marco iniziano una relazione personale oltre a quella professionale. Ma la scelta di Gucci di affidarsi agli archivi per i nuovi modelli rischia di essere giudicata noiosa e priva di immaginazione da clienti e critici. Quando Louis Vuitton si mette alla ricerca di un nuovo direttore creativo, adotta un approccio diverso e una nuova figura fa sentire la sua voce. Parigi 2013. Delphine Arnault è in riunione nella sede di LVMH. Di fronte a lei ci sono il padre Bernard Arnault e l'AD di Louis Vuitton, Mark Burke. Esaminano da ore i candidati alla direzione dell'abbigliamento femminile. Dopo 16 anni da direttore creativo, Marc Jacobs ha lasciato l'azienda per concentrarsi sul proprio brand. Burke si siede.
Chiunque assumeremo sarà paragonato a Mark. Dobbiamo trovare qualcuno che sia completamente diverso da lui.
Arno scuote la testa.
Ma serve coerenza. Non possiamo stravolgere i nostri abiti all'improvviso.
Delphine si fa avanti per dire la sua. Lei è la figlia maggiore e l'unica femmina di Bernard. A gennaio è stata nominata vicepresidente e direttore esecutivo. Per molti è segno che lei è la legittima erede di suo padre. Ma Delphine sa bene che non è cosa certa. Ha 4 fratelli e sono tutti in lizza. Ma ora deve lasciare il segno.
Dobbiamo sfruttare l'opportunità per rifocalizzare il brand sull'esclusività. Creiamo linee che non siano solo abiti e borse alla moda, ma oggetti da collezione. È ciò che Jacobs è riuscito a fare con le sue collaborazioni.
Arnault e Burke annuiscono. Delphine socchiude gli occhi. Per farlo, dobbiamo assumere un designer con una visione unica e d'impatto. Arnault abbozza un sorriso.
Gli altri forse non capiranno le tue intenzioni, Delphine, ma io ti conosco. Hai in mente qualcuno?
Chi?
Nicolas Josquier.
Ah, è un'idea interessante.
Nicolas Josquier è l'ex direttore creativo di Balenciaga. È noto per i suoi modelli audaci, ricchi di contrasti sorprendenti. Ha il merito di aver reso Balenciaga uno dei brand cresciuti più rapidamente al mondo.
Delphine si sfrega le mani.
Assumere Josquier sarebbe un chiaro segnale che Louis Vuitton non guarda al passato. Non scaveremo nei nostri archivi, ci concentreremo sul futuro e daremo vita alla moda del domani.
Arnault e Burke si scambiano un cenno.
Va bene, Delphine, ci hai convinti.
Nicolas Josquier diventa il responsabile dell'abbigliamento femminile. La previsione di Delphine è corretta. L'industria della moda approva la scelta e considera la transizione di Louis Vuitton da Marc Jacobs ben ponderata e stimolante. Nel frattempo, il ritorno al classico di Gucci gli si è ritorto contro, ma
dalle sue ceneri l'azienda sta per risorgere. Firenze, gennaio 2015. Alessandro Michele cammina nello studio di design vuoto. Sparsi ovunque ci sono manichini vestiti con maglioni di cashmere e cabana raffinati. La mente di Michele è in fermento. Gli hanno appena comunicato che la direttrice creativa Frida Giannini e l'AD Patrizio Di Marco sono stati licenziati. Le vendite sono crollate e i critici hanno demolito gli abiti di Gucci, così François Pinault ha abboccato. Lo ha nominato direttore creativo ad interim e ora Michele è responsabile della imminente sfilata. «Fai ciò che vuoi», ha detto Pinault. «L'unico problema è che la sfilata è tra meno di una settimana». Michele ha atteso questo momento da quando Tom Ford lo ha assunto nel 2002 per disegnare borse. Ha fatto carriera fino a diventare assistente di Giannini e ora, a 42 anni, è al comando, almeno per questa sfilata. Michele si avvicina a un manichino e lo spoglia del caban scialbo gettandolo per terra. Devono sparire tutti. Se deve preparare una sfilata, vuole colori vivaci e un tocco di classe. Prende una lunga striscia di seta rosa e la avvolge intorno al busto fino a formare una camicetta. Michele si siede ad ammirare il suo lavoro. Gli piace l'androginia del pezzo, ma manca qualcosa. Lo studia passandosi la mano sulla barba incolta.
Ah, ci sono!
Taglia una striscia di tessuto e la annoda intorno al collo del manichino, formando una lavalier.
Ecco fatto!
Esplode in una risata sguaiata. Lui ce la farà. In meno di una settimana ridisegnerà la sfilata da cima a fondo e mostrerà al mondo come sarà Gucci sotto la sua guida. La critica non lo definirà noioso, questo è certo. Riporterà Gucci di nuovo in auge. La prima collezione maschile di Alessandro Michele è un successo e si discosta del tutto dal lavoro statico di Giannini. L'uomo viene nominato direttore creativo permanente due giorni dopo. Il suo stile fluido è un successo tra gli idoli della generazione Z, tra cui il cantante Harry Styles. Nel marzo 2018 Louis Vuitton fa concorrenza a Gucci nel mercato dei giovani. Assume Virgil Abloh come direttore dell'abbigliamento maschile. È il primo uomo di colore a ricoprirne il ruolo. Formatosi come architetto, Abloh è il fondatore di Off-White ed ex direttore creativo di Kanye West. Porta uno stile da strada, rinnovando l'azienda e attirando una clientela maschile più giovane. Sebbene Louis Vuitton detenga il maggior numero di vendite totali, nel 2019 Gucci è il marchio di lusso che cresce più rapidamente al mondo. Nel 2021 vale oltre $1 miliardo in più rispetto a Louis Vuitton ed è considerato il brand di moda e accessori più in voga al mondo. Nel novembre 2021 Abloh muore a causa di una rara forma di cancro. Per Louis Vuitton si prospettano ulteriori incertezze. Arnaud, che ha guidato l'azienda per oltre 30 anni, supera la settantina. I suoi 5 figli ricoprono posizioni di rilievo nell'impero LVMH. Chi sarà a tenere le redini dell'azienda è un grosso interrogativo. E se sarà un degno erede del lupo in cashmere è un interrogativo ancora più grosso. Questo era l'episodio 4 di Guerre d'Affari, Gucci contro Louis Vuitton. Prossimamente su Guerre d'Affari saliremo in passerella con Rachel Tashian, direttrice della redazione di moda per Harper's Bazaar. Ci darà nuovi scoop su Gucci e Louis Vuitton e su come questi brand stiano tenendo il passo con i gusti dei consumatori che cambiano alla velocità delle tendenze stesse. Le ricostruzioni che avete ascoltato all'interno dell'episodio sono il frutto di attente ricerche. Se volete approfondire le vicende tra Gucci e Louis Vuitton, vi raccomandiamo Kings on the Catwalk di Hughes Bug Montefiore e House of Gucci di Sarah Gay Forden. La serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosia. Storia di Austin Breckless, voce nei dialoghi originali Michelle Philip. Produttrice senior e redattrice Karen Lowey. Direzione e produzione Emily Frost. Design del suono Kylie Randall. Produttore Dave Schilling. Produttori esecutivi Jenny Lower-Beckman e Marshall Lewy. Creato da Hernan Lopez per Wondery.